Un giorno dopo l'altro, un giorno dopo l'altro, siamo arrivati al giorno di chiusura di questo seminario di Dhamma. Quando avete iniziato il lavoro, vi è stato chiesto di abbandonarvi completamente, e lo avete fatto. È stato solo per fare una prova giusta con questa tecnica, per dare piena giustizia alla tecnica. Questo abbandonarsi era solo per 10 giorni. Ora siete tutti liberi, indipendenti. Dhamma rende sempre tutti autodipendenti. Tornando a casa, potrete rivedere, con calma, tranquillamente, qualunque cosa abbiate imparato qui, qualunque cosa abbiate praticato qui, lo rivedrete. E se scoprite che ciò che avete imparato qui è razionale, logico, pragmatico, solo allora accettatelo. Ma questo non è l'unico metro. C'è un altro metro. Qualunque cosa abbiate imparato qui è davvero utile per me? Dovete pensare, è davvero utile per me? Solo allora dovreste accettare. E non solo, accettandolo, sto danneggiando altri esseri, qualche altro essere, è di beneficio anche ad altri? Se qualcosa è logico, pragmatico, accettabile per un intelletto normale, nella media, se qualcosa è buono per me, buono per tutti gli altri, allora, naturalmente, lo accetto. Qualsiasi persona mediamente intelligente lo accetterà. Ma avendo praticato per 10 giorni, capite che accettarlo solo a livello intellettuale non aiuterà. Accettarlo solo a livello emozionale o devozionale non aiuterà. Si deve accettare a livello effettivo. Il Dhamma deve essere accettato a livello effettivo, il livello esperienziale. Il Dhamma deve essere applicato nella vita. Il Dhamma deve essere praticato. Quando decidete di accettare il Dhamma a livello pratico, allora con una volontà libera vi abbandonate. 10 giorni fa vi siete abbandonati perché vi è stato chiesto di farlo. Dovevate abbandonarvi per fare una prova. Ora con una volontà libera, con piena comprensione, vi abbandonate al Dhamma per tutta la vita. Per quanto possibile, devo vivere una vita di Dhamma. Con questa comprensione ci si abbandona al Dhamma e si fa del proprio meglio per vivere una vita di Dhamma. È l'aspetto pratico del Dhamma, il Dhamma applicato, che offre tutti i benefici. Si viene a un corso come questo per imparare l'aspetto pratico del Dhamma. E questo è quello che si continua a praticare, dalla mattina alle 4, 4 e mezzo, fino alla sera alle 9, 9 e mezzo, praticando, praticando. Naturalmente ogni sera ci sono stati questi discorsi di Dhamma, che erano essenziali per chiarire la tecnica, per chiarire l'aspetto pratico del Dhamma. Ma quando ci sono discorsi di Dhamma, naturalmente vengono in luce anche alcuni aspetti teorici del Dhamma, e quando questo accade, in alcuni casi è successo che uno studente potrebbe non accettare certi aspetti della parte teorica del Dhamma. Non è secondo la nostra fede tradizionale, non è secondo le nostre convinzioni filosofiche. In questo caso, lasciatele da parte. Tralasciate quella parte e accettate ciò che è accettabile per voi. Ma per quanto riguarda l'aspetto pratico del Dhamma, si può essere di qualsiasi tradizione, qualsiasi setta. Non ho incontrato nessuno che abbia qualche obiezione nell'accettarlo. L'aspetto teorico, se ne tralasciate una certa parte, non avete perso molto. Più tardi, quando scoprirete che anche questo è accettabile, allora lo accetterete. Naturalmente, chi vi ha offerto la parte teorica del Dhamma lo ha fatto con tutto l'amore e la compassione, in modo che l'aspetto pratico divenisse sempre più chiaro. È come quando una madre, con tutto l'amore, prepara un piatto molto delizioso per il bambino. Nel nostro paese abbiamo un piatto molto delizioso, chiamato kheer, a base di latte, riso, frutta secca, dolci. La madre offre questo piatto al bambino e il bambino dice: «No, non lo prendo». «Prova, cosa c'è che non va?» «No, non lo prendo, c'è dentro un pezzo di pietra nera». E la madre dice: «Non è una pietra nera, è cardamomo, al suo proprio gusto, provalo. Ancora il bambino dice, no, è una pietra nera, è una pietra nera. Cosa dirà la madre? Dirà, va bene, toglila. Se c'è qualcosa che ti sembra una pietra nera, toglilo. Goditi il resto. Più tardi, quando scoprirai che anche questo è qualcosa di buono, te lo godrai. Il bambino, pazzamente, avrebbe buttato via tutto il piatto. C'era una pietra nera, c'era una pietra nera dentro. Si sarebbe perso tutto. Allo stesso modo, se c'è qualcosa dell'aspetto teorico del Dhamma che vi sembra una pietra nera, toglietelo, godetevi il resto. Ma per quanto riguarda l'aspetto pratico del Dhamma, non c'è niente da togliere. L'aspetto pratico del Dhamma è Sila. Per vivere la vita della moralità, per non nuocere a nessuno con azioni fisiche o vocali, perché ogni volta che fate del male a qualcuno con le vostre azioni fisiche o vocali, avete cominciato a farvi del male. Questa è la legge di natura. Si può appartenere a questa o a quella setta. La natura non favorisce una particolare setta. L'aspetto pratico del Dhamma è Samadhi, sviluppare la padronanza sulla mente. Chiunque rimanga schiavo della mente vive una vita miserevole. Così, come si può obiettare a sviluppare la padronanza della mente? L'aspetto pratico del Dhamma è Paññā, per purificare la mente da tutte le negatività, le impurità, e per sviluppare buone qualità, amore, compassione, benevolenza. Questo è accettabile da tutti. È l'aspetto pratico del Dhamma che inizia a dare tutti i benefici nella vita. Si possono accettare tutte le teorie del Dhamma, ma se non lo si applica nella vita, se non lo si pratica, non si otterrà alcun beneficio, nessun beneficio. C'è una storia. Un giovane professore molto istruito, molto colto, ma immaturo nella vita, stava viaggiando su una nave. Sulla stessa nave c'era anche un vecchio marinaio analfabeta. A volte il marinaio andava nella cabina del professore e ascoltava i suoi discorsi molto dotti. Era molto impressionato. Un giorno, mentre il marinaio stava lasciando la cabina, il professore gli chiese «Vecchio, hai studiato geologia? Che cos'è, signore? La scienza della terra?» «No, signore, non ho fatto nessuna scuola, non ho studiato niente». «Vecchio, hai sprecato un quarto della tua vita». Il vecchio era molto triste. «Lo dice un dotto professore, quindi sicuramente devo aver perso un quarto della mia vita». Il giorno seguente, dopo i dotti discorsi, il vecchio se ne stava andando e di nuovo il professore gli chiese «Vecchio, hai studiato oceanografia? Che cos'è, signore?» «È la scienza del mare, di questo oceano». «No, signore, come le ho detto, non ho studiato niente». «Vecchio, hai sprecato metà della tua vita». Il vecchio era molto triste. «Ho sprecato metà della mia vita». E il terzo giorno, di nuovo, il professore gli chiese «Vecchio, hai studiato meteorologia?» «Cos'è questo?» «La scienza del clima, della pioggia e del vento». «No, signore, come le ho detto, non ho studiato niente». «Vecchio, hai perso tre quarti della tua vita». Il vecchio era molto triste. «Un dotto professore dice così, di certo ho perso tre quarti della mia vita». Il giorno dopo è la volta del vecchio. Arrivò di corsa. Signor professore, ha studiato nuotologia? E cos'è questa nuotologia? Sa nuotare, signore?» «No, non so nuotare». «Signor professore, ha sprecato tutta la vita. C'è un'avaria, questa nave sta per naufragare. Chi sa nuotare raggiungerà la riva, ma altrimenti si muore. Mi spiace tanto per lei, signor professore». Sì, possiamo studiare tutte le logie del mondo. Se non studiamo nuotologia, a che servono tutte queste logie? E anche la nuotologia. Se leggete libri e ascoltate discorsi sulla nuotologia, ma non toccate l'acqua, a cosa vi serve? Tutte teorie, teorie, e niente pratica. Si deve nuotare in questo oceano di miseria e raggiungere la riva, che è libera da ogni miseria. L'aspetto pratico del Dhamma è nuotologia. Imparate a nuotare in questo oceano di miseria, uscite dalla miseria. Chi viene a un corso come questo viene per imparare l'aspetto pratico del Dhamma. Naturalmente, in 10 giorni, quanto si può imparare? Avete fatto un passo molto piccolo e il percorso è lungo. Non voglio svalutare ciò che avete imparato. È molto importante, prezioso, nel senso che avete fatto il passo giusto nella direzione giusta, sul sentiero giusto. E passo dopo passo, muovendovi sul sentiero, certamente raggiungerete l'obiettivo finale della libertà da tutte le miserie. Ma ancora, è un piccolo passo che avete preso. Il sentiero è lungo. È come un seme piantato molto bene in un terreno molto buono. Un seme è germogliato. La pianticella necessita di molta assistenza. Un giardiniere esperto si prende sempre cura del suo piccolo vivaio. Tiene una recinzione intorno alla pianta in modo che il bestiame non venga a mangiarsela. Annaffia proprio al momento giusto, espone al sole, dà ombra. E con tutto questo servizio, la pianta cresce. Cresce fino a diventare un gigantesco albero, con radici profonde e un grosso tronco. Allora non richiede alcun servizio. Anzi, inizia a servire noi. Qualunque cosa produca, la produce per noi. Continua a darci tutto ciò che produce. Allo stesso modo, in questa fase, questa pianta di Dhamma richiede tanta cura, tanto servizio. E con questa cura e questo servizio crescerà. Crescerà in un enorme albero, con radici profonde e un grosso tronco. Allora non sarà necessario alcun servizio. D'altra parte, inizierà a servirvi. Vi darà ombra, come non ne avete mai avuta prima nella vita. Darà frutti che non avete mai assaggiato nella vita. Continuerà a dare, ma in questa fase servire la pianticella è molto importante. Dovete proteggere questa pianta con un recinto, in modo che il bestiame non venga a mangiarla. Quale recinto? Che bestiame la mangerebbe? Tornando a casa, i membri della vostra famiglia, i membri della società, i vostri amici, per curiosità o interesse, certamente vi domanderanno: «Ehi, dove sei andato? Che cosa hai fatto? Cosa hai imparato?» E non ci sono segreti nel Dhamma, è un libro aperto. Naturalmente in questa fase non siete abbastanza competenti da insegnare se non avete avuto la corretta formazione come insegnanti. Eppure potete spiegare ciò che avete imparato. E quando spiegate cosa avete imparato e l'altra persona è una persona molto confusa, potrebbe dire: «Ma questa non è la nostra religione, questa è un'altra religione, molto pericoloso, non avresti dovuto andar lì, è un peccato». Diventate confusi e smettete di praticare vipassana mattina e sera. Così il bestiame ha mangiato la pianticella. Ma se mantenete una recinzione intorno e dite: «Qualunque cosa io faccia è all'interno del recinto». E cosa c'è dentro il recinto? Sila. Pratico sila, moralità. Che obiezione ci può essere? Cosa ci può essere che non va? Nessuno può obiettare. All'interno del recinto c'è samadhi, sviluppare la concentrazione della mente, la padronanza sulla mente. E anche quello con un oggetto che non è settario, un oggetto universale. Solo il mio respiro, nudo respiro, puro respiro. Che obiezioni ci sono? Nessuno obietterà. All'interno del recinto c'è pagna. Ho sviluppato la saggezza con la quale sradicare le impurità. E anche questo con un oggetto che non è settario e universale, le sensazioni sul corpo. Come può qualcuno obiettare? Entro il recinto sviluppo metta, buone qualità di amore e compassione. Nessuno obietterà. Qualunque altra cosa oltre a questo, è fuori dalla recinzione, non mi interessa. Quello che ho imparato è sila, samadhi, pagna, e quello che sto praticando è sila, samadhi, pagna. Allora siete al sicuro, il recinto vi ha protetti. E poi ogni giorno mattina e sera, due volte in 24 ore, di un'ora ciascuna, è necessario dare acqua a questa pianta, altrimenti seccherà. Un'ora al mattino e un'ora alla sera, secondo il vostro orario giornaliero. Due volte in 24 ore dovete sedere per la meditazione. Un nuovo studente a volte pensa che è troppo dare due ore a questa meditazione ogni giorno. Sono una persona molto impegnata, come posso fare? Prendi una forte determinazione, come quando hai iniziato a sedere in Adittana. Inizialmente era molto difficile, ma hai fatto del tuo meglio. Hai preso una forte determinazione, una Adittana, che avresti seduto per un'ora. E nel giro di pochi giorni hai potuto sedere per un'ora. Allo stesso modo, prendi una Adittana che, almeno per un anno, qualunque cosa accada, non mi perderò le sedute giornaliere, mattina e sera. Possa perdere qualunque cosa nel campo mondano. Ma non si perde nulla. Molto presto inizierai a renderti conto che non perdi nulla dando due ore per Vipassana al giorno. Chi smette di meditare smette durante i primi giorni o i primi mesi. Ma quelli che continuano per un anno, continuano per tutta la vita. Diventa facile. Per il primo anno è molto importante lavorare con Adittana, forte determinazione. E molto presto ci si inizierà a render conto che se si era abituati a dormire 7 ore ogni notte, adesso 6 ore sono sufficienti. Chi è abituato a dormire 6 ore scoprirà che 5 ore sono sufficienti. Potrete facilmente recuperare un'ora dal sonno quotidiano e vi sentirete molto freschi se praticate correttamente e regolarmente mattina e sera. E vi accorgerete che con la pratica quotidiana avete sviluppato una gran capacità di lavorare. La capacità di lavorare aumenterà molto. Chiunque sia impegnato in una qualche responsabilità o professione troverà di poter lavorare molto più di come poteva fare prima di Vipassana. Diciamo che lavoravi per 8 ore e che solitamente realizzavi una certa quantità di lavoro. Adesso ti accorgerai di finire la stessa quantità di lavoro in 6 o 7 ore e con freschezza. Prima, lavorando per 8 ore, ti sentivi stanco, esausto. Ora ti senti fresco. La capacità di lavoro aumenterà. Inizierai a rendertene conto molto presto. Il luminoso esempio del mio maestro, Sayaji Ubakin. Era nato in una famiglia molto povera. Ha iniziato a lavorare da giovane come impiegato presso l'ufficio della Tesoreria Generale di Birmania. In quei giorni era venuto in contatto con il suo maestro, Sayateji, e ha fatto un corso di 10 giorni di Vipassana e continuava a praticare. Quando la Birmania divenne indipendente, è stato fatto dirigente della Tesoreria Generale di Birmania. C'erano corruzioni e tangenti in questo ufficio, le ha rimosse, in parte per l'azione disciplinare che ha intrapreso. Ha disposto che chiunque avesse ricevuto richieste pubbliche avrebbe dovuto prendere una decisione entro 48 ore. In caso di complicazioni, la cosa doveva essere portata a lui, che avrebbe preso la decisione. Se qualcuno non prendeva la decisione nei tempi stabiliti o non la girava a lui, significava che c'era qualcosa di sbagliato. Questa persona sarebbe stata dimessa. Ma questo da solo non sarebbe bastato. Nel suo ufficio ha cominciato a dare corsi di Vipassana. Ogni mese teneva un corso di 10 giorni. Gli impiegati governativi, dal commissario generale del dipartimento al fattorino dell'ufficio, iniziarono a immergersi nel Gange del Dhamma. E un grande cambiamento arrivò. In pochi anni, un gran cambiamento. Il primo ministro era molto soddisfatto. Era un primo ministro molto onesto e voleva che l'amministrazione del paese fosse libera dalla corruzione. Così ha chiesto a Ubakin di occuparsi di alcuni altri dipartimenti governativi, pur continuando a essere il capo della Tesoreria Generale. C'è stato un momento in cui era capo di 4 diversi dipartimenti e con risultati meravigliosi. La capacità di lavorare aumenta molto. Si diceva di lui che ogni volta che si occupava di un ufficio, non importa quante pratiche ci fossero sulla sua scrivania, quando lasciava l'ufficio non c'era una sola pratica inevasa sulla scrivania. All'età di 55 anni è andato in pensione e il governo ha detto: «No, Ubakin, come possiamo permetterci di mandarti in pensione?» Gli hanno dato una proroga di un anno, poi di un altro. 3 anni. E c'era una norma governativa. Nessuna ulteriore proroga poteva essere data. Questa norma venne modificata in Parlamento. Era applicabile a tutti, tranne che a Ubakin. Ubakin doveva lavorare. 4 anni, 5, 7, 10 anni, 12 anni. A 67 anni ancora lavorava. Non per bramosia dello stipendio. Naturalmente, come capofamiglia, aveva bisogno dello stipendio, ma si ottiene molta soddisfazione. Quando si lavora in modo egocentrico, si lavora con il desiderio di accumulare per me, accumulare per me. Quando la mente diventa pura, questa natura egocentrica non c'è più. Quando c'è egocentrismo, c'è tensione di dentro. Quando questa va via, servite. Qualunque lavoro facciate, anche per il vostro sostentamento, direte sempre: tante persone traggono beneficio dal mio lavoro. Non c'è tensione, si ha molta soddisfazione dal proprio lavoro. Per quanto riguarda lo stipendio, c'era un regolamento governativo secondo il quale chiunque fosse impiegato in un determinato reparto e desse assistenza a un altro reparto avrebbe ottenuto l'intero stipendio dal suo dipartimento principale e un terzo dall'altro dipartimento. E qui Ubakin. Per alcuni anni fu responsabile di 4 diversi dipartimenti. Così, con lo stipendio pieno per un reparto e un terzo in 3 altri dipartimenti, avrebbe avuto doppio stipendio. Ma scrisse al governo: «Cambiate le regole, non saranno applicabili a Ubakin. Prenderò un solo stipendio. Io lavoro per lo stesso numero di ore. Se la mia capacità di lavoro è aumentata, perché dovrei rivendicare più stipendio?» Con la compassione per servire la gente, la capacità di lavoro aumenta. Questo non è stato solo il caso di Ubakin. Molti studenti continuano a scrivermi: «Ora che ho iniziato la pratica quotidiana, la mia capacità di lavoro è aumentata di molte volte». Lo so anche per esperienza personale. Avevo delle vicissitudini nella vita, anche prima di venire in contatto con il puro Dhamma. E mi ricordo come perdevo l'equilibrio della mente. Dopo essere venuto al cammino del puro Dhamma, sono venute vicissitudini ancora più grandi. E il Dhamma mi ha aiutato a mantenere l'equilibrio della mente. La mente rimane molto equilibrata, molto chiara. Potete affrontare sorridendo ogni problema, ogni difficoltà. Prendete decisioni giuste, decisioni veloci. Ecco come la capacità di lavoro aumenta. Perciò, dando 2 ore a Vipassana ogni giorno, non pensate di sprecare tempo. State facendo il miglior uso del tempo. E questa dittana è solo per un anno. Prendete la dittana per un anno e poi diventerà parte della vostra vita. Non troverete alcuna difficoltà nel praticare quotidianamente. 1 ora al mattino, 1 ora alla sera, secondo il vostro orario personale. Fissare un orario e rispettarlo è molto meglio. Meditare nello stesso luogo, molto meglio. Ma come laici, se un giorno non potete meditare allo stesso orario, nello stesso luogo, non perdete la meditazione. Meditate in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, ma almeno 2 volte in 24 ore. Oltre a questo, quando andate a letto e riposate a occhi chiusi, per almeno 5 minuti siate consapevoli di aniccia, 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 le sensazioni del corpo, e dormite. La mattina successiva, quando vi svegliate, per 5 minuti di nuovo consapevoli di aniccia, 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 e poi alzatevi e iniziate a lavorare. 5 minuti prima di dormire e 5 minuti appena svegli sono molto utili, hanno dato ottimi risultati. E poi, ovunque sia possibile in una città, in un paese, in un quartiere, dove c'è più di un meditatore vipassana, fissate un luogo, un orario, un giorno. Ogni settimana, almeno una volta, fate una seduta di gruppo. Ovunque sia possibile, fare una seduta di gruppo di un'ora sarà molto utile. Se durante la settimana è arrivata qualche grande tempesta nella vita e scoprite che non è possibile praticare neanche anapana, per non parlare di vipassana, poi durante il fine settimana sedete con alcuni fratelli, sorelle di Dhamma. La meditazione di qualcuno potrebbe essere molto forte. Scoprite che l'atmosfera si carica con la buona meditazione di una sola persona e troverete che anche la vostra batteria si ricarica e meditate molto meglio. La settimana seguente siete in grado di affrontare qualsiasi tempesta che possa sorgere nella vostra vita. Ovunque sia possibile, è consigliabile fare una seduta settimanale di gruppo per un'ora, ma questo solo dove è possibile. Poi di nuovo una cosa necessaria. Una volta all'anno, se volete davvero stabilizzarvi nella tecnica, una volta all'anno fate un ritiro di 10 giorni. Questo è essenziale. Si va in vacanza ogni anno. Ora questa diventa la vostra vacanza. Fate un tuffo dentro di voi per 10 giorni. Ne uscirete molto freschi, pieni di vigore, di vitalità, di forza, per affrontare tutte le vicissitudini della vita per l'anno seguente. Così ogni anno un ritiro di 10 giorni. Se venite a un corso come questo, bene. Qui avete una buona atmosfera di Dhamma. Ma se non potete venire, non importa. Prendete il vostro proprio corso, un autocorso. Ora conoscete l'intera tecnica, conoscete le regole, i regolamenti, l'orario. Lavorate in conseguenza. Potete informare il vostro insegnante di dove e quando si svolgerà il vostro autocorso. Potrebbe essere utile. Dopotutto, cosa fa un maestro in questa tecnica? Il maestro vi fa sedere davanti a sé e pratica quello che vi chiede di praticare e poi quello che avete imparato ieri. Metta, metta. Abbiate successo, abbiate successo. Uscite dalla miseria. Queste vibrazioni di metta vi raggiungeranno ovunque siate. Ma anche se non avete informato il vostro maestro, non importa. Abbiate tutta la fiducia e iniziate a lavorare. Tutte le vibrazioni di Dhamma vi raggiungeranno. Tale è la legge di natura. Ogni momento la mente continua a generare una qualche vibrazione. Quando generate una vibrazione di desiderio, avversione, o illusione e delusione, vi sintonizzate con tutte le vibrazioni di quel tipo nel mondo. Vi sintonizzate con esse e queste rinforzano l'impurità. Ma non appena iniziate a generare vibrazioni che sono anti-bramosia, anti-avversione, anti-illusione, allora vi sintonizzate con tutte le vibrazioni come quelle del Dhamma. Vi sintonizzate con queste vibrazioni e vi rinforzate nel Dhamma. Lavorate con fiducia. Fare un autocorso vi dà più fiducia, fiducia in voi stessi. Questo è il minimo. Mattina e sera, un'ora, un'ora. 5 minuti quando si va a letto e 5 minuti al risveglio. E poi almeno 10 giorni ogni anno. Questo è minimo. Ma se avete più tempo, non ci sono restrizioni. Ogni volta che siete impegnati con le vostre responsabilità, allora l'intera attenzione deve essere su quel compito, quel lavoro che state facendo, non mezza mente dentro e mezza fuori. Tutta l'attenzione deve essere su quel che dovete fare in modo da ottenere buoni risultati nel campo mondano. Ma ogni volta che siete liberi, anche per 5 o 10 minuti, con gli occhi aperti e con la mente dentro, aniccia, aniccia, aniccia. Diciamo che dovete aspettare da qualche parte. Qualcuno vi fa aspettare e iniziate a generare negatività. In questo modo ora vi state danneggiando e state creando un danno futuro per voi stessi. Tenebre ora e tenebre in futuro. Ma un meditatore vipassana non farà così. Se si deve aspettare, si deve aspettare, con gli occhi aperti, mente di dentro. Aniccia, aniccia. Vi state aiutando ora, state aiutando il vostro futuro. Luce ora, luce in futuro. Fate il miglior uso del tempo. Quando siete occupati, tutta l'attenzione è sul vostro lavoro. Ma ogni volta che siete liberi, la mente è di dentro. Gli occhi dovrebbero restare aperti. Quando meditate da soli, a casa o con i vostri fratelli e sorelle di Dhamma, allora dovreste praticare occhi chiusi. Ma quando siete in mezzo degli sconosciuti e volete meditare, meditate sempre a occhi aperti, altrimenti vi danneggia. Non ci dovrebbe essere esibizione del Dhamma. Nessuno dovrebbe cercare di dimostrare che sono una persona di Dhamma, sono un buon meditatore. Questo gonfierebbe l'ego, molto dannoso. Gli altri non dovrebbero accorgersene. Con gli occhi aperti siete consapevoli delle sensazioni. Sensazioni. Così fate il miglior uso della vita umana, una vita così preziosa. Una vita umana così preziosa e ora una tecnica preziosa che avete. Fate il miglior uso di entrambi e continuate a esaminare voi stessi. Se la pratica vi dà beneficio nella vita di ogni giorno oppure no. Se c'è qualche miglioramento oppure no. Fate il miglior uso del tempo. Mattina e sera un'ora, un'ora. Ogni volta che avete tempo libero, forse avete fatto un corso di 10 giorni e poi avete dell'altro tempo libero, altri 5 giorni di vacanza, o 3 giorni, o un fine settimana. Allora fate un autocorso per 2 o 3 giorni. Quando fate un autocorso più breve, allora praticate anapana per 1/3 del tempo e vipassana per 2/3. Ma quando vi sedete per la meditazione giornaliera, mattina e sera, questa regola, 1/3 anapana e 2/3 vipassana, non va applicata. Non è necessario far così. Date più tempo per vipassana. Il tempo è molto breve, solo un'ora. Ma anapana dovrebbe essere usata come e quando è necessario, tanto quanto è necessario. Un giorno, se scoprite che la mente è molto agitata, praticate anapana finché si calma. Poi iniziate vipassana. Anche se avete iniziato vipassana con la mente calma, se nel giro di un'ora è sorto qualche temporale, di nuovo tornate ad anapana. Usate anapana per calmare la mente, per concentrarla, per renderla acuta, sottile. Altrimenti praticate vipassana. Ripeto di nuovo, quando praticate vipassana, non cominciate a giocare il gioco delle sensazioni. Se diventate molto euforici quando sperimentate un flusso libero di vibrazioni sottili, se vi sentite profondamente depressi quando incontrate sensazioni grossolane spiacevoli o aree cieche, allora certamente non state praticando vipassana. Se mantenete l'equilibrio della mente con ogni esperienza e comprendete la legge di aniccia, 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 allora certamente state procedendo. E vi accorgerete che un buon cambiamento è in arrivo nella vostra vita. Non aspettatevi una magia o un miracolo, ma un cambiamento è iniziato nella vostra vita. Allora certamente continuerete a progredire nel cammino, il cammino della libertà da tutte le miserie. Il gioiello meraviglioso che avete ottenuto qui, non gettatelo via come una pietra o un sassolino senza valore, è molto prezioso. Molto prezioso. Conservatelo, preservatelo, mantenetelo. Non solo, moltiplicatelo, moltiplicatelo. C'è una storia nel nostro paese. Gli ultimi 10 giorni avete ascoltato tante storie. Forse il vostro maestro è diventato dipendente dal raccontare storie e anche voi state diventando dipendenti dall'ascoltarle. Così, prima di separarci, un'altra storia. Un uomo, molto ricco, divenne vedovo nella sua vecchiaia. La vecchia signora morì. Nel nostro paese, e forse anche nel vostro, è la moglie il vero proprietario di tutto il denaro, i gioielli, il granaio, la casa. Tiene il mazzo delle chiavi. Ora questa era una famiglia allargata. Il vecchio aveva 4 figli e viveva con loro e con le loro quattro mogli. A quale delle quattro donne avrebbe dovuto dare il mazzo delle chiavi? Le chiamò tutte e disse: «Vi esaminerò. Quella che otterrà il punteggio più alto otterrà questo mazzo di chiavi. E come vi esaminerò? Darò a ognuna di voi questi 5 grani di mais, poi partirò. Tornerò tra 4 anni. Quella che si sarà presa cura di questi 5 grani sarà adatta a prendersi cura di tutti i soldi, i gioielli, il granaio, eccetera. Quella che non può prendersi cura nemmeno di 5 grani, come può occuparsi di tanta proprietà? Questa è la mia prova». E se ne andò. La prima cominciò a pensare: «Il vecchio è impazzito. 5 grani. Preoccuparmene per 4 anni non ne vale la pena. Li butto via. Quando arriva ne prendo altri 5 dal granaio e glieli do. Questi sono i tuoi 5 grani». E li gettò via. Anche la seconda pensa: «Non ha senso preoccuparsi di questi 5 normalissimi grani. Ma non è il caso di buttarli via, perché il vecchio ha esperienza nella vita, chi lo sa? Proprio questi 5 grani potrebbero avere dei poteri soprannaturali, e quando torna mi potrebbe dire: mangiali. E quando li mangio avrò questo o quel potere. Perché non me li mangio adesso? Quando arriva gliene darò altri 5. Se li mangia». La terza, molto desiderosa di ottenere il mazzo delle chiavi, per tutti i 4 anni è molto attenta a badare ai 5 grani. La quarta pulisce il terreno dietro la casa e pianta tutti e 5 grani. Ne spuntano 5 piante e ognuna porta circa 100 grani, 500 chicchi. La stagione successiva pianta tutti questi 500 grani e ne nascono 500 piante. La stagione dopo pianta ancora tutti i grani e la stagione dopo ancora fa lo stesso. In 4 anni raccoglie tonnellate di cereali. I granai erano pieni. Quando tornò il vecchio, ognuna aveva la sua storia. Quando arrivò alla quarta, questa disse: «I granai sono pieni, i tuoi 5 grani sono aumentati». Il vecchio era molto felice. «Questa è adatta». Anche questo vecchio uomo vi ha dato 5 grani di Dhamma. Non conservateli soltanto, ma moltiplicateli, moltiplicateli, moltiplicateli. E non mi porto via il mazzo delle chiavi. Il mazzo delle chiavi lo tenete voi. Continuate a crescere nel Dhamma. Continuate a crescere nel Dhamma. Aprite il cancello del regno dei cieli dentro di voi e gioitene. Aprite il cancello del piano brahmanico dentro di voi e gioitene. Aprite il cancello del piano nibbanico dentro di voi e gioitene. Continuate a crescere nel Dhamma. Continuate a crescere nel Dhamma. È così prezioso. Così prezioso. Un'ultima cosa che non dimentico e che è nel mio interesse personale. Essendo nato in una famiglia di imprenditori, una certa dose di egoismo non va via. C'è una certa credenza, una certa tradizione nel nostro paese. Ho picchiato duro su alcune tradizioni, ma questa mi piace molto. La credenza, la tradizione, è che se si impara una qualunque arte, una qualunque tecnica da un qualunque guru, da un insegnante, e se in cambio non si dà guru daksina, guru daksina indica il compenso, la remunerazione per l'insegnante. Se non date una giusta remunerazione, la tecnica non funzionerà. Mi piace molto questa convinzione, una buona credenza, un'ottima tradizione, perché voglio il mio compenso. Qualunque cosa donerete qui, ognuno dona qualcosa, più o meno secondo le proprie capacità, e per gli studenti che verranno, per il beneficio degli studenti che avranno così più strutture, più servizi. Ma cosa darete al vostro maestro? E un grasso maestro richiede un grasso compenso. Qual è il grasso compenso in questa tradizione? Mattina e sera, quando meditate per un'ora la mattina e un'ora la sera, e poi cominciate a condividere i vostri meriti con tutti gli esseri, che tutti gli esseri siano felici, che tutti gli esseri siano in pace, vi potreste ricordare del vostro maestro. Ma anche se non vi ricordate, non importa. Quando dite che tutti gli esseri siano felici, io sono uno tra quegli esseri e la vostra meta mi arriverà. Questo è il vostro compenso, ogni giorno. E se dimenticate di dare questo compenso ogni giorno, certamente la tecnica non funzionerà. Non ve ne dimenticate. Continuate a crescere nel Dhamma. Continuate a crescere nel Dhamma. È così meraviglioso. Si riceve il puro Dhamma solo se si è fatto un gesto molto salutare in passato, se si è molto fortunati. Altrimenti, in nome della religione, si rischia di sprecare la vita in riti, rituali e cerimonie, questo o quello. Ma nel ricevere il puro Dhamma, immacolato Dhamma, che dà buoni risultati qui e ora, in questa stessa vita, ci si dovrebbe sentire molto fortunati. Bene che ora ce l'avete. Ora mantenetelo e moltiplicatelo. Moltiplicatelo. Per uscire da tutte le miserie. Per il vostro beneficio. Per il vostro bene. E anche per il bene e il vantaggio di tanti altri. C'è miseria tutto intorno. Le persone soffrono. Come aiutarle a uscire dalla miseria? Continuate a crescere nel Dhamma. Continuate a crescere nel Dhamma.